25 marzo 2019. Quel segnale di materia oscura che non si riesce a replicare. I ricercatori dell'esperimento DAMA ai laboratori del Gran Sasso affermano da tempo di aver rilevato segnali di materia oscura, la massa mancante del cosmo che scienziati in tutto il mondo tentano di identificare. Ma due esperimenti fotocopia di DAMA non sono stati in grado di replicarne i risultati. Di Davide Castelvecchi, fratto Nature. Per più di due decenni un solo esperimento al mondo ha costantemente riferito di aver rilevato un segnale di materia oscura, la massa mancante dell'universo che i fisici cercano da tempo di identificare. Ora, due esperimenti progettati per replicare i risultati usando la stessa tecnologia di rilevazione hanno presentato i loro primi dati. Una risposta definitiva rimane elusiva, anche se i dati iniziali di un esperimento sembrano essere compatibili con i risultati originali, i risultati dell'altro rivelatore vanno in direzione opposta. Ma gli scienziati dicono che grazie a questi esperimenti e ad altri che, secondo i programmi, saranno presto attivi, una risposta definitiva sulla natura del segnale misterioso è ora a portata di mano. Non c'è davvero alcuna conclusione da trarre a questo punto, se non il crescere della suspense, dice Joan Collard, fisico dell'Università di Chicago, che ha lavorato a diversi esperimenti sulla materia oscura. Ma gli strumenti sembrano avere una sensibilità sufficiente per dare al più presto risultati conclusivi, afferma Collard. Interazioni ordinarie. Le osservazioni di come ruotano le galassie e del fondo cosmico a microonde, il bagliore residuo del Big Bang, suggeriscono che la maggior parte della materia nell'universo è invisibile. Questa materia oscura mostrerebbe la sua presenza quasi esclusivamente tramite le interazioni gravitazionali con altri oggetti, ma una serie di esperimenti ha cercato per decenni di raccogliere i segni delle sue altre interazioni con la materia ordinaria. Dal 1998, il rilevatore sotterraneo DAMA presso il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il suo successore DAMA fratto Libra hanno registrato una variazione stagionale nei dati. Il rivelatore registra lampi di luce creati quando le particelle collidono con i nuclei atomici in un cristallo di ioduro di sodio altamente purificato. Questi lampi potrebbero essere segnali di materia oscura o di radiazione di fondo vagante, ma i fisici dell'esperimento affermano che la variazione stagionale si verifica perché la Terra si muove attraverso un alone di particelle di materia oscura che circonda la Via Lattea, determinando uno schema ripetitivo. Nel marzo 2018, la collaborazione DAMA ha presentato i primi risultati del rivelatore dopo che è stato aggiornato nel 2010. La firma della materia oscura sembrava essere ancora lì. Nel corso degli anni, diversi esperimenti con varie tecniche hanno prodotto risultati apparentemente in contraddizione con DAMA, ma COSINE 100 e ANAIS sono i primi progetti attivi che mirano a testare le affermazioni di DAMA usando gli stessi materiali, ed entrambi sono operativi da più di un anno. ANAIS nel laboratorio sotterraneo Canfranc nei Pirenei, in Spagna, ha riferito i suoi primi risultati l'11 marzo. Sulla base di 18 mesi di dati, i risultati sembrano essere in disaccordo con quelli di DAMA. I dati di ANAIS mostrano fluttuazioni, ma non sono le stesse del ciclo annuale di DAMA, in cui i segnali raggiungono il picco all'inizio di giugno e il minimo all'inizio di dicembre. Vicini, ma non del tutto. Un altro esperimento che usa ioduro di sodio chiamato COSINE 100, sotto una montagna in Corea del Sud, ha svelato un'analisi simile a quella di ANAIS nel corso di conferenze di questo mese. Anche questo rivelatore vede una fluttuazione nei suoi dati. Tuttavia, la nostra è un po' più vicina a quella di DAMA, afferma Reina Maruyama, coordinatrice di COSINE 100 e fisica della Yale University. I risultati sia di ANAIS sia di COSINE 100 sono ancora preliminari e non sono stati ancora sottoposti a peer review. L'analisi di ANAIS non ha alcun impatto sui risultati di DAMA fratto Libra e dei suoi predecessori. I dati sono già stati confermati in oltre 20 cicli annuali indipendenti, afferma Rita Bernabei, fisica dell'Università di Roma Tor Vergata, che ha guidato a lungo la collaborazione DAMA. Anche se un esperimento dovesse trovare prove forti contro il risultato di DAMA fratto Libra, per molti rivelatori sarebbe utile continuare a raccogliere dati per diversi anni, dice Collard. Quando un esperimento sta vedendo una cosa come questa e un altro no, ci si chiede se qualcuno ha sbagliato. I ricercatori concordano sul fatto che saranno necessari anni di registrazione dei dati da più esperimenti per sistemare veramente la questione. Con qualche anno in più di dati dovrebbero essere in grado di fare una dichiarazione definitiva, spiega David Spergel, il cosmologo che per primo nel 1986 ha previsto l'oscillazione stagionale con due colleghi. La portavoce di Anais Marisa Sarsa, che è anche una fisica dell'Università di Saragozza in Spagna, afferma che qualunque sia l'esito finale, il suo esperimento dovrebbe aiutare a spiegare che cosa ha causato il segnale stagionale al Gran Sasso. Ho il desiderio di capire, dama fratto Libra, dice, non solo per escludere il risultato. 25 marzo 2019. Una scimmia nata con spermatozoi di testicoli congelati. Il risultato è il primo del suo genere e i ricercatori sperano che la procedura seguita negli esperimenti possa essere usata per ripristinare la fertilità nei ragazzi sottoposti a terapie oncologiche in età prepuberale, che per ora non hanno opzioni se in futuro vorranno avere figli biologici. Di Emily Mullin fratto Scientific American. In una fase importante per la preservazione della fertilità maschile, una procedura che prevede la rimozione e il congelamento del tessuto testicolare immaturo e il successivo reimpianto ha permesso la prima nascita di una scimmia sana. La tecnica potrebbe teoricamente aiutare i ragazzi in età prepuberale che stanno per sottoporsi a terapie per il cancro. Il 30% circa di essi diventa sterile in conseguenza della chemioterapia e delle radiazioni. Attualmente questi ragazzi non hanno opzioni se vogliono avere figli biologici in futuro. I medici possono congelare lo sperma da pazienti adulti maschi, ma i ragazzi non iniziano a produrre cellule sessuali mature fino al raggiungimento della pubertà. A quel punto i cambiamenti ormonali nel corpo aumentano i livelli di testosterone stimolando le cellule staminali nei testicoli a trasformarsi in spermatozoi. Chemioterapia e trattamenti con radiazioni possono esaurire queste cellule staminali determinando bassi livelli di spermatozoi e infertilità. Nel nuovo studio, scienziati dell'University of Pittsburgh School of Medicine e colleghi hanno rimosso chirurgicamente e congelato il tessuto testicolare di 5 macachi troppo giovani per produrre spermatozoi. I macachi sono stati quindi castrati per assicurarsi che fossero sterili. Quando le scimmie hanno raggiunto la pubertà, il tessuto è stato scongelato e innestato sotto lo scroto dello stesso animale dal quale era stato prelevato. Fra 8 e 12 mesi dopo gli scienziati hanno prelevato tessuto dai siti del trapianto e ne hanno estratto lo sperma in laboratorio. Il tessuto ha prodotto abbastanza spermatozoi per fecondare 138 ovociti. Di questi, solo 16 si sono trasformati in embrioni adatti all'impianto. I ricercatori hanno trasferito 11 di questi embrioni in macachi femmine, che hanno portato a una gravidanza e un successivo parto di prole viva. I risultati sono descritti su Science. Abbiamo innestato tessuto che all'inizio dell'esperimento non aveva alcuno spermatozoo, ma quando abbiamo prelevato gli innesti produceva milioni e milioni di spermatozoi, afferma Hille Horwig, autore senior dello studio e professore di ostetricia, ginecologia e scienze della riproduzione alla University of Pittsburgh School of Medicine. Siamo fiduciosi che qualora avvenga lo stesso con il tessuto umano avremo spermatozoi più che sufficienti per fecondare un ovocita e portare a una gravidanza. Per quanto riguarda la bassa resa di embrioni, Ruig dice che è possibile che la procedura abbia influito sulla qualità dello sperma, ma rileva come possibili responsabili anche altri fattori, come la qualità degli ovociti e il periodo di riproduzione. In genere, i macachi si riproducono da ottobre a maggio. I primi due esperimenti del gruppo di Ruig sono stati effettuati alla fine e all'inizio della stagione riproduttiva rispettivamente, e nessuno dei due tentativi ha portato a una gravidanza. Il terzo tentativo dei ricercatori, nel novembre 2017, ha portato alla nascita di una scimmia femmina sana lo scorso aprile. La sfida sta nel fatto che si parte da una popolazione di cellule staminali molto immature e bisogna trovare le condizioni che permettono la loro maturazione da uno stato assai indifferenziato a spermatozoi completamente maturi, dice Susan Tiemans, una responsabile di ricerca al National Institute of Child Health and Human Development, che non è stata coinvolta nello studio ma il cui ente ha contribuito a finanziarlo. Alcuni scienziati avevano già usato una tecnica simile nei topi per produrre cuccioli sani. Altri ricercatori avevano tentato di congelare e innestare il tessuto testicolare delle scimmie, ma questi sforzi non avevano portato a una gravidanza. Robert Brannigan, esperto in riproduzione e specialista dell'infertilità maschile alla Northwestern University, che non è stato coinvolto nello studio, dice che Ruig e il suo gruppo avrebbero potuto avere successo perché hanno usato innesti di tessuto più grandi e hanno aspettato per più tempo dal reinnesto prima di raccogliere lo sperma. Da diversi anni una procedura simile di congelamento e trapianto di tessuto ovarico femminile è disponibile per pazienti con cancro e ha portato a più di 100 nascite. Un caso pubblicato su riviste scientifiche riguardava una donna che aveva congelato il tessuto ovarico da ragazza in età prepuberale. Il congelamento dei tessuti è più comune nelle donne con diagnosi di cancro perché potrebbero non avere il tempo di congelare gli ovociti prima di sottoporsi a una terapia. Ottenere un campione di sperma è molto più facile, motivo per cui il congelamento del tessuto testicolare è stato eseguito molto raramente nei maschi adulti con tumore. Nel caso di ragazzi che stanno per iniziare una terapia oncologica, attualmente il congelamento dei tessuti è offerto dall'University of Pittsburgh Medical Center e dalla Mayo Clinic e da pochi altri centri in tutto il mondo in attesa che sia disponibile la futura tecnologia per la fertilità. Branigan afferma che l'estrazione del tessuto viene di solito eseguita insieme ad altre procedure pianificate, come una biopsia o un impianto di catetere per somministrare la chemioterapia. Ruig è ottimista sul fatto che la procedura del trapianto possa passare alle sperimentazioni cliniche nei prossimi anni, anche se la tecnica potrebbe permettere di avere figli biologici ai maschi sopravvissuti a un cancro nell'infanzia, molto probabilmente quelle persone dovrebbero ricorrere alla riproduzione assistita, come l'inseminazione artificiale o la fecondazione in vitro, dice Ruig. Questo perché, dice, è difficile collegare l'impianto idraulico tra il tessuto innestato e il resto del sistema riproduttivo maschile. Quando innestiamo il tessuto, non c'è modo per lo sperma di uscire nell'eiaculato, quindi il tessuto dovrà essere prelevato dal corpo e sezionato per liberare lo sperma. Una preoccupazione legata al prelievo di tessuto da pazienti oncologici è la possibilità di rimuovere cellule tumorali insieme al tessuto testicolare poi reimpiantato nei pazienti. Per i ragazzi con alcuni tipi di tumore, come quello ai testicoli, la leucemia o il linfoma, il metodo potrebbe presentare un rischio più elevato. Imans dice che i medici avrebbero bisogno di seguire i pazienti nel tempo per assicurarsi che il loro tumore non riemerga. In rari casi il cancro di un paziente può danneggiare i testicoli fino al punto di non essere in grado di produrre sperma. Un'altra domanda riguarda il momento in cui dovrebbero essere reimpiantati gli innesti di tessuto e raccolto lo sperma. Ruig dice che potrebbe essere meglio farlo quando il ragazzo è adolescente, senza aspettare che sia pronto a metter su famiglia. In questo modo già da adolescente saprà che lo sperma lo aspetta e che in futuro sarà in grado di avere un figlio biologico. 25 marzo 2019. Autismo e pesticidi, i dati di una correlazione. In uno studio statunitense, soggetti esposti a pesticidi prima della nascita hanno mostrato un rischio di autismo più alto rispetto a soggetti che invece non ne erano stati esposti a questi prodotti chimici. Questa correlazione però non dice che l'autismo è collegato in maniera certa all'esposizione ai pesticidi, sebbene faccia suonare un forte campanello di allarme. Di salvo di grazia. Chi conosce il linguaggio della scienza sa che c'è un concetto fondamentale utile per non incorrere in errori clamorosi e conclusioni affrettate: correlazione non è causalità. Non tutto ciò che è collegato a qualcosa è causato da questa cosa. Di esempi se ne potrebbero fare tanti e uno spunto proviene da uno studio recente che si occupa di due argomenti attuali e molto interessanti: i disturbi del neurosviluppo, l'autismo è uno di essi, e l'uso di pesticidi. Partiamo da due presupposti. L'autismo è un disturbo molto complesso, non per niente si parla di spettro autistico, con molte varianti, caratteristiche diverse e difficile da definire. Sembra sempre più evidente che la sua origine sia genetica, legata alla fase di sviluppo embrionale, ma sembra esserci anche una piccola componente ambientale. Il secondo presupposto è che sono pochissime le sostanze veramente tossiche per l'uomo. Tutto può essere tossico, ma anche la cosa più tossica del mondo, in piccolissime dosi, può essere innocua o addirittura utile alla salute umana, vedi alcuni farmaci. Questi concetti bisogna tenerli presenti per capire di cosa parliamo. Lo studio recente di cui parlavo all'inizio si collega a questi due concetti. Pubblicato sul British Medical Journal, non è un particolare secondario, si tratta di una delle riviste mediche più importanti al mondo. Lo studio trova una correlazione tra i disturbi del neurosviluppo e l'uso di pesticidi. Si tratta di un classico studio osservazionale, i ricercatori cioè hanno preso dei dati, li hanno studiati e collegati ottenendo dei risultati e si sono fermati a questi. Gli autori americani hanno analizzato i registri, che negli Stati Uniti sono obbligatori, sull'uso di diserbanti e pesticidi in una precisa regione agricola. Hanno studiato 2.961 persone con diagnosi di autismo, 445 delle quali con disabilità intellettiva, e 35.370 controlli, cioè persone in salute dello stesso sesso ed età. hanno calcolato con una stima l'esposizione di queste persone ai pesticidi. Tramite i registri si stimavano le quantità di pesticida usate nei 2 km di superficie attorno a ciascun individuo e quindi si poteva risalire a quanto pesticida era stato esposto ognuno di essi prima della nascita. Sono stati testati 11 pesticidi, i più usati, tra i quali glifosato, clorp, ibrifos, avermectin e diazinone. I risultati finali hanno mostrato come le persone esposte prima della nascita, quindi le cui madri, in gravidanza, abitavano vicino ai campi trattati a questi pesticidi mostravano un rischio di autismo più alto delle persone che invece non ne erano state esposte. Questo rischio era, in generale, minore nel periodo del concepimento e un anno dopo la nascita. La correlazione più forte è stata quindi quella durante la gravidanza, in particolare per glifosato e avermectin. Come leggere questi dati? L'autismo è causato dai pesticidi. Il risultato può suonare allarmante, quei pesticidi sono usati anche da noi e ormai le zone agricole sono spesso densamente abitate, anche perché non è nuovo e conferma osservazioni precedenti, ma probabilmente basta fare un po' di chiarezza per capirlo meglio e non vedere tutto nero. Intanto possiamo dire che per le caratteristiche dello studio ci troviamo davanti a una correlazione, non per forza indice di causalità. Questi dati, infatti, non ci dicono che l'autismo sia collegato in maniera certa all'esposizione ai pesticidi, ma fa suonare un campanello di allarme che inizia a essere forte. Mai però trarre conclusioni da una semplice correlazione sarebbe ingenuo. Negli anni, infatti, l'autismo è stato correlato anche in maniera importante con moltissime cose. Sono correlati autismo e aumento di peso materno in gravidanza, lo è l'uso di antibiotici in gravidanza e la nonna del nascituro fumatrice, l'età paterna e persino la carenza di ferro, e questa è solo una parte dell'elenco di ciò che le ricerche hanno correlato con i disturbi dello spettro autistico. Correlare freddamente due dati può quindi farci arrivare a conclusioni inutili. Che peso dobbiamo dare allora a questa ulteriore correlazione? Quello giusto? Lo studio è certamente interessante, conferma alcune ipotesi, per esempio quella che l'origine dell'autismo risalga al periodo di gestazione, e ne rafforza altre, per esempio che una piccola ma quasi certa porzione dei casi di autismo abbia causa ambientale, ma ha sicuramente parecchie limitazioni. Per esempio la correlazione, seppur presente, è molto bassa per alcuni tipi di pesticida bassissima, cosa che fa pensare a un alto rischio di errore anche perché l'esposizione ai pesticidi è stata solo stimata tramite i dati registrati negli archivi statunitensi. Non sappiamo cioè quale quantità di pesticidi abbia raggiunto veramente quelle persone in epoca gestazionale, ma possiamo solo immaginarlo. Altro dato importante è che quelle aree studiate hanno un altissimo utilizzo di pesticidi e si tratta di aree agricole e rurali dove già può esserci un più alto rischio di problemi dello sviluppo neurologico, indipendentemente quindi dall'uso di pesticidi. Gli studiosi inoltre non hanno i bambini nel loro sviluppo, si sono fermati alla diagnosi di autismo. I soggetti con questa diagnosi analizzati nello studio sono in maggioranza maschi, e l'autismo ha un'incidenza maggiore proprio nel sesso maschile, e hanno madri di età più avanzata, e questo è un ulteriore fattore di rischio. Prendere per oro colato la conclusione di questo studio, insomma, rischia di portarci in una strada senza uscita. Se è vero, e anche scientificamente plausibile, che pesticidi, e inquinamento in generale, insetticidi e smog siano fattori di rischio per i disturbi dello spettro autistico, non possiamo ancora dire fino a che punto lo siano, per quali motivi e per quali quantità, e d'altronde sono centinaia le sostanze considerate potenzialmente dannose in gravidanza. Però il dato c'è e conferma dati simili. La lezione che quindi dobbiamo conservare è la conferma di un fatto di buon senso quasi proverbiale: in gravidanza bisogna essere cauti. Se già è bene vivere in un ambiente pulito e salubre, questo deve valere ancora di più nel periodo della gestazione. Un dato che sembra ovvio, ma che non sarà mai ripetuto a sufficienza, e l'Italia, nazione con tradizione agricola secolare, deve ricordarsene. 27 marzo 2019. La ricetta telefono per l'editing genetico. Saranno le immunodeficienze il banco di prova prescelto dai ricercatori dell'Istituto San Raffaele Telefon per la terapia genica SRTGET per effettuare la loro prima sperimentazione clinica con le nuove biotecnologie di precisione. Di Anna Meldolesi fratto CRISPR-Mania. I dati sono rassicuranti, le tecniche sono mature, e l'Istituto San Raffaele Telefon per la terapia genica SRTGET è quasi pronto per il debutto. Non abbiamo ancora una data, ma nel breve periodo il nostro istituto conta di avviare la prima sperimentazione clinica con l'editing del DNA. ce lo rivela Raffaella Di Micco, group leader all'SR Tiget e coautrice di uno studio uscito recentemente su cellulare STEM cellulare in collaborazione con il team di Luigi Naldini. Il nostro modello cellulare sono le staminali del sangue. Con il protocollo che abbiamo ottimizzato non riscontriamo instabilità genomica né mutazioni indesiderate. Il cocktail che abbiamo messo a punto dovrebbe già garantire un beneficio terapeutico nel campo delle malattie rare. Perciò il prossimo passo sarà vedere la risposta nell'uomo, ci ha detto la ricercatrice commentando con noi gli ultimi dati. Il banco di prova saranno le immunodeficienze su cui l'SR Tiget non ha rivali al mondo, essendo già riuscito nell'impresa di portare in commercio la prima terapia genica classica, il trattamento Strimvelis sviluppato nell'era pre-CRISPR per i pazienti affetti da ABCD. Nel frattempo altri gruppi hanno incontrato difficoltà a replicare quel successo di terapia genica tradizionale su un altro tipo di immunodeficienza severa combinata trasmissibile con il cromosoma X e detta CDX1 rispetto all'approccio precedente. L'editing ha il grosso vantaggio di garantire un'espressione più controllata del gene terapeutico. La migliore precisione dovrebbe consentire di correggere il difetto genetico con maggiore efficacia e sicurezza, sostiene Di Micco. In cima alla lista delle malattie candidate, dunque, c'è la CDX1, in compagnia di un'altra immunodeficienza, la sindrome da Hyper-IgM. Comunque il lavoro che abbiamo pubblicato è una dimostrazione di fattibilità, lo stesso approccio può trovare altre applicazioni. Di Micco, classe 1980. Si è laureata in biotecnologie mediche a Napoli, per poi specializzarsi tra Milano e New York, e da 3 anni è stata chiamata all'istituto diretto dal pioniere della terapia genica Naldini, con la missione di studiare come le cellule rispondono al danno del DNA e contribuire allo sviluppo di nuove terapie avanzate. Lavorando insieme hanno dimostrato di poter inserire in modo affidabile una sequenza correttiva nelle cellule staminali ematopoietiche. La ricetta di San Raffaele e Telefon prevede l'utilizzo di una scarica elettrica per far entrare nelle cellule 3 ingredienti terapeutici, la piattaforma per l'editing genomico costituita dall'enzima che taglia il DNA opportunamente programmato per trovare il giusto bersaglio, un vettore virale detto AAV6 che trasporta la sequenza da introdurre in corrispondenza del taglio e a parte un terzo elemento opzionale. Si tratta di un trascritto con le istruzioni per sintetizzare una molecola che destabilizza la proteina P53, nota anche come il guardiano del genoma. In questo modo Di Micco e colleghi hanno aggirato un ostacolo emerso lo scorso anno in popolazioni cellulari diverse e descritto da 2 gruppi indipendenti su Nature Medicine. Quando l'editing produce la rottura del DNA, le cellule attivano un kit di pronto intervento che vede come protagonista il P53 e può avviare le cellule editate alla distruzione. Per fortuna i ricercatori dell'SR Tiget hanno appurato che, almeno per le staminali ematopoietiche, il problema è limitato e risolvibile. Anche nel nostro modello basta un singolo taglio per far scattare l'allarme, ma la risposta si risolve nel giro di poche ore quando la lesione viene riparata e alla fine le cellule conservano la piena funzionalità, assicura la ricercatrice. Se oltre a tagliare il DNA si fornisce una sequenza correttiva utilizzando un vettore virale, la reazione difensiva è più forte, ma l'SR Tiget ha dimostrato di poterla controllare inibendo il P53. Nel giro di 1 giorno o 2 l'arresto proliferativo si sblocca e, trapiantando le cellule editate nel topo, si osserva che un maggior numero di cellule corrette si localizza nel midollo per la ricostituzione del sistema ematopoietico. Il sistema CRISPR è più facile da programmare rispetto alla tecnica di editing genomico precedente, ma nel nostro modello funziona bene anche la piattaforma Zinc-Finger, che ha il vantaggio di essere stata studiata più a lungo, spiega Di Micco. Da quando CRISPR è arrivata sulla scena ha conquistato tutti i riflettori per la sua versatilità, mentre il metodo delle dita di zinco è rimasto nell'ombra pur non essendo obsoleto. Con questo lavoro abbiamo dimostrato che i risultati delle 2 tecnologie sono paragonabili, ciò che conta è la specificità dell'enzima che effettua il taglio, indipendentemente da quale piattaforma viene utilizzata, sostiene la ricercatrice. Scegliere una o l'altra sarà una decisione strategica da prendere insieme agli sponsor dei trial clinici futuri, valutando anche gli aspetti di natura brevettuale. Intanto ci sono altre sperimentazioni di editing in cellule staminali ematopoietiche che stanno già reclutando i primi pazienti in diversi paesi del mondo. Il database Clinical Trials.gov ne conta già 3 con Zinc Finger e 2 basate su CRISPR.